Ma, siccome Paolo mi ha detto che il contesto era informale, ecco, cioè, non si trattava di una conferenza proprio con tutti i crismi, preferirei non seguire una traccia scritta, ecco, ma proporre alcune riflessioni, spero però non sconclusionate, ecco.
Quella che hai inviato comunque.
Quella, sì, ho inviato via file a Paolo un testo che in qualche modo riprende a modi Bignami la parte del corso di teologia fondamentale che è dedicata alla questione della mediazione della Chiesa, in cui rientra anche il tema su cui avremmo riflettere un po' questa sera, che potremmo riassumere nel rapporto tra fede salvifica e fede testimoniale, ecco. Ovviamente avendo come sfondo la questione che voi avete esplorato in questi incontri, cioè quella in particolare come dire, della condizione dei divorziati risposati o dei separati o comunque di quelli che in genere vengono definiti come appartenente ad una condizione irregolare. Visto che siete partiti con Don Ciravegna, che appunto ha messo i puntini su lei a questo proposito, quindi, ecco, tu dicevi che io dovrò concludere proprio nel senso di finire, cioè, se penso sia l'ultimo incontro di questa serie qui, di cui stavano, ma ecco, finirò senza concludere, nel senso che la mia riflessione di questa sera vorrebbe essere invece più un aprire che non un chiudere, nella misura in cui mi sembra ci sia ancora un sacco di lavoro da fare sulla tematica che voi avete esplorato e poi ancora di più sul mettere in relazione con la prospettiva, no, fede salvifica, fede testimoniale e questa problematica di cui si diceva. Quindi la mia intenzione più che altro è quella di aprire, di fornire qualche stimolo per un ripensamento che è un cantiere ancora molto aperto. Una cosa interessante che ho letto in questi ultimi mesi, proprio sul vostro tema, è la lettera pastorale di Dionigi Tettamanzi alla diocesi di Milano, forse ne avete sentito parlare, l'avrete anche vista, il Signore vicino a chi ha il cuore ferito, lettera agli sposi in situazioni di separazione, divorzio e nuova unione. È un testo molto bello dal punto di vista pastorale, anzitutto perché è un testo che non muove da una prospettiva di giudizio, ecco, non punta il dito, tende la mano, e questo è già molto evangelico, no? Io non mi soffermo su questo testo, certamente è da sottolineare l'intento che lo vuole, cioè appunto quello di in qualche modo rendere chiaro, ecco, rendere esplicito il fatto che trovarsi in questo tipo di situazione non significa immediatamente trovarsi fuori da qualunque rapporto con la Chiesa e ancora più radicalmente con Gesù Cristo e con Dio, ecco. L'impressione che mi lasciano sempre però questo tipo di documenti, anche appunto quando sono ispirati e felicemente ispirati come questo, è che manchi un quadro preciso in cui situare questo discorso, no? nel senso che mi sembra che in qualche modo qui si attivino due tipi di linguaggio che non è così facile comporre, ecco, tenere insieme. Cioè, c'è da una parte il linguaggio che si usa con, definiamoli così, i credenti regolari, no? Quelli che hanno tutte le carte a posto, dove si punta molto con insistenza sulla dimensione, come dire, soprattutto della pratica ecclesiale, in particolare sacramentale, e ancora più, come dire, enfaticamente eucaristica.
C'è un'ombra.
C'è un'ombra, una capretta.
Una capretta. È Davide.
Dovrà assistere anche lui a questo. Che chiamata si sente.
Che si muove loro.
Scusa.
Una volta mi ha chiesto Samuele, ma c'è gente che non si sposa. Sì, c'è gente, per esempio i preti. Lui mi ha chiesto, per esempio i preti, io dico, per esempio i preti non si sposa. Ma se a un prete piacesse una donna, se a quella donna piacesse un prete, ma lui non può smettere di fare il prete, gli ho detto, ma lui ha fatto una promessa, e gli ho detto, per esempio, se papà andasse via e andasse con un'altra donna, ma è impossibile, può darsi che una donna si innamori di papà, ma papà ama solo te.
Figurina della Lavonda Calcio, c'è stato bello,
l'ordine è stato ripristinato,
un ordine.
Cosa aveva?
La coppella del suo era in disordine.
Male del mondo è il gioco. Lo dicevo appunto, che si incrociano, ma anche in qualche modo si lasciano in un tendenziale conflitto due linguaggi. Ecco, il linguaggio che si usa, come dicevo, i credenti regolari, che punta molto sulla pratica, in particolare sacramentale ed eucaristica, appunto, se non fai la comunione in qualche modo sei fuori dalla grazia di Dio, ecco. E che è una roba seria, detta così, no? Perché essere fuori dalla grazia significa appunto che sei da un'altra parte rispetto ad una buona relazione con Dio in Gesù Cristo, in cui ne va della vita, ecco. E dall'altra parte poi c'è il linguaggio invece che si usa quando gli interlocutori sono appunto gli sposi in situazione di separazione, di forza e nuova unione, dove si dice sì, va bene, secondo la disciplina ecclesiastica la vostra condizione non permette di accedere ad esempio all'Eucaristia, no? Alla comunione, però ci sono tanti altri modi per stabilire una relazione con Dio in Gesù Cristo, e voi non siete esclusi da questi altri modi. E allora, cioè, come stanno insieme i due linguaggi, no? Cioè, perché parlando ai cristiani, diciamo, con tutte le carte in regola, diamo una versione, e poi quando invece parliamo a questo tipo di interlocutori in qualche modo ne diamo un'altra. È un po' la situazione, una situazione analoga a quella che accade nell'ambito del rapporto tra cristianesimo e religioni, no? Cioè, appunto, ai cristiani si dice insomma, se non sei battezzato non sei figlio di Dio. E anche lì è una roba grossa, cioè non sei figlio di Dio vuol dire che sei appunto completamente da un'altra parte rispetto a quella relazione buona con Dio che ha la figura dell'adozione a figli. Appunto, una roba grossa. Dall'altra parte, quando invece poi parliamo ai buddisti o ai musulmani o a quant'altri, diciamo, sì, sì, va bene.
A tutti i figli di Dio.
Ci salviamo tutti, ecco. Non è che se non fai parte proprio della Chiesa cattolica non ti salvi. Dio, ecco, in genere qui la scappatoia è, Dio ha le sue vie a noi ignote per raggiungerti. Di per sé la via ordinaria sarebbe questa qui, però Dio ha le sue strade, e notoriamente le strade del Signore sono infinite. Quindi, ecco, è una situazione analoga, due discorsi, due linguaggi, e in genere quando appunto si usano due linguaggi c'è qualcosa che non va, perché appunto vuol dire che non c'è un quadro di fondo che rende possibile invece corrispondere a quell'invito, o meglio, l'intuizione di Gesù, il vostro parlare sì, 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 no, no, il di più viene dal maligno. E quindi, perché il parlare sia sì, sì, no, no, bisogna che ci sia un orizzonte univoco con cui affrontare tutte le cose, tutte le questioni. Ecco, il mio intento questa sera è riuscire a far intravedere quale potrebbe essere questo orizzonte unitario, no? In cui si può evitare questa doppiezza di linguaggio. Ecco, si può utilizzare una lingua sola per tutti, dentro e fuori. Ecco, per fare questo a me sembra interessante in particolare il modello che qui in Italia ho trovato in Segueri, nella sua teologia fondamentale, a cui fa riferimento, diciamo così, l'utilizzo delle categorie di fede salvifica, fede testimoniale, appunto, e Segueri che l'ha introdotto qui in Italia. Però una riflessione simile, no, a questa qui di Segueri si può trovare anche in altri autori. In Germania, per esempio, Medard Kell, che cito anche qui in questo scritto, perché me ne servo anche nel corso di teologia fondamentale, ahimè qualcuno di voi pensa. E in Francia, Theobald, Christophe Theobald. E stasera vorrei prendere avvio dal contributo di Theobald, per poi recuperare qualcosa della prospettiva di Segueri, come dire, riveduta in salsa albariana. Theobald è un autore su cui sto lavorando ultimamente, e più lo leggo più mi intriga, anche se su alcuni aspetti non mi sento completamente in sintonia, però l'impianto di fondo mi convince. E proprio su questo tema qui, che riguarda poi il modo di intendere il significato e la funzione di qualcosa come la Chiesa, la comunità cristiana, che ci sta a fare la comunità cristiana e quale tipo di rapporto con la comunità è richiesto per poter, come dire, incontrare Cristo e accogliere l'offerta di salvezza, ecco, che dall'incontro con Cristo proviene. In particolare questi autori che citavo tentano di uscire fuori dalla visione che ci ha accompagnato per gli ultimi secoli, la visione del che si può riassumere, no, nella massima: fuori della Chiesa non c'è salvezza. Ecco. Fuori della Chiesa non c'è salvezza significa appunto fuori da quell'appartenenza esplicita alla comunità cristiana, con le pratiche che sono proprie di quella appartenenza, non c'è salvezza, cioè non c'è una buona relazione con Dio che permette di camminare nella propria vita in modo sensato, in modo significativo, per sé e per gli altri. Questo vuol dire non c'è salvezza. Dicevo, negli ultimi secoli in qualche modo noi siamo stati immersi in questa prospettiva, e il linguaggio che dicevo prima, che usiamo all'interno, è un linguaggio che si muove in quest'ottica qui. Però poi appunto ci siamo accorti che, utilizzato in modo così rigido, creava qualche problema, ecco, per cui abbiamo avvertito l'esigenza di ammorbidirlo quando dobbiamo fare i conti, no, con situazioni particolari. E il problema non è semplicemente ammorbidirlo, questo linguaggio del fuori della Chiesa non c'è salvezza, il problema è proprio ripensarlo radicalmente, cioè riconfigurarlo, perché c'è qualcosa che non va, ma per riferimento, ecco, alla stessa prospettiva evangelica. Quindi in nome di una maggiore fedeltà alla prospettiva evangelica dobbiamo riuscire a ripensare, a rivedere a questo tipo di prospettiva. Ecco, Teobald è fra quegli autori che stanno cercando di fare questo lavoro. In particolare mi sembra molto interessante il modo con cui Teobald rilegge la figura di Gesù e il significato della presenza di Gesù, così come emerge dagli scritti evangelici. E lui utilizza, per interpretare il senso della presenza di Gesù, una bella categoria che è quella che lui chiama la ospitalità messianica. L'ospitalità messianica, cioè è lo stile con cui Gesù, così come emerge dai racconti evangelici, incontra le persone. Cioè il modo con cui Gesù, ecco, gestisce questo incontro, le diverse relazioni che stabilisce appunto nel suo ambiente. E lo stile appunto è quello dell'ospitalità, quindi è uno stile di apertura, di accoglienza, di prossimità. Che Teobald definisce messianico, nel senso che attraverso l'incontro con Gesù, attraverso come dire, l'ascolto della sua parola, attraverso i gesti che compie, gli interlocutori sono sollecitati a stabilire un rapporto con Dio che fa emergere, ecco, il carattere promettente di quel rapporto, promettente per la propria vita. Attraverso l'incontro con Gesù emerge come la presenza di Dio sia una presenza che si esprime come cura, come appunto riconoscimento di ciascuno nella sua situazione e come dire, provocazione a trovare, dice Teobald, una profonda coerenza con se stessi. Potremmo dire anche così, unificare la propria vita, fare in modo che i tanti gesti, le tante parole, i tanti atteggiamenti del proprio vivere non siano scomposti, non siano frammentari, ma si possano mettere insieme in modo armonico, in modo unitario, ecco. Si potrebbe dire con una parola, affinché la propria vita abbia un senso, e per cui appunto io mi possa sempre riconoscere nelle parole che dico, nei gesti che faccio. Ecco, l'incontro con Gesù, l'ospitalità messianica che Gesù attiva, rende possibile questo tipo di esperienza in nome di Dio, con la forza di Dio. E sotto questo profilo allora Teobald parla di Gesù come il passeur, il traghettatore, colui che ti trasporta da una situazione appunto di ambiguità, di dispersione, di indecisione, anche appunto magari di sofferenza, di male, ad una situazione in cui tutte queste cose non sono semplicemente cancellate in modo magico, ma possono venire abitate in maniera nuova. In quella maniera nuova che sgorga appunto dal riconoscimento di una particolare relazione con il Dio di Gesù. Per questo compito di traghettatore che è proprio di Gesù, Gesù lo partecipa, lo comunica dai primi momenti. Gesù sceglie di convocare attorno a sé un gruppo di persone, appunto i discepoli, che condividessero con lui questo compito di rendere accessibile il volto di Dio come cura e di fare da traghettatore a favore appunto di tutti. Ed è esattamente da lì che nasce poi quella comunità che dopo la Pasqua si potrà identificare nella comunità cristiana, nella Chiesa. Appunto, la comunità cristiana è la compagnia di coloro che vivono una particolare relazione con Gesù, che ha come obiettivo quella di partecipare al compito stesso di Gesù, questo compito appunto di fare da traghettatore, di trasportare, di offrire a tutti la possibilità di stabilire una relazione con Dio che appunto mi porti a trovare questa unità di vita, questa esistenza sensata. E dunque emerge il fatto che questa comunità, questo gruppo, non coincide con quelli che appunto sono coinvolti in questo movimento di passaggio, no? Di traghettazione. il numero appunto di quelli che sono coinvolti nel passaggio è molto maggiore rispetto al numero dei discepoli. Ma appunto perché il gruppo ristretto dei discepoli esiste per mettersi a servizio della possibilità per tutti di fare questa esperienza del passaggio nella relazione con Cristo e appunto nel rapporto con il Dio di Gesù Cristo. E appunto Teobald fa notare come il principio su cui la Chiesa, l'identità della Chiesa si sostiene è esattamente questo. Appunto, si è discepoli di Gesù non semplicemente per vivere anzitutto in prima persona questa esperienza del passaggio, del traghettamento, ma per diventare con Gesù e come lui traghettatore, per ripresentare in ogni tempo questa ospitalità messianica di Gesù a favore di tutti. Ecco, vedete, questo tipo di quadro che io ho riassunto ovviamente in termini proprio così essenzialissimi, questo tipo di quadro comincia a farci intravedere una rilettura, ecco, della Chiesa, della comunità cristiana, che fa saltare lo schema così dualistico, no? Dentro, fuori, vicini, lontani. Appunto perché è uno schema in cui al centro non c'è la questione dell'appartenenza alla Chiesa, dell'appartenenza alla comunità cristiana. Al centro c'è la questione di poter stabilire una relazione con Gesù Cristo e attraverso di lui, no, con l'Abba, con il Dio di Gesù, che mi permette, mi mette nelle condizioni di sperimentare questo passaggio. E se esiste qualcosa come la comunità dei discepoli, è per mettersi a servizio appunto di questo. Io appunto nel mio corso lo dico con questa formulazione, cioè i cristiani non sono gli unici salvati da Cristo, sono i testimoni e i servitori, diciamo così, dell'unica salvezza, quella che attraverso la relazione con Cristo si rende possibile. Ecco, qui mi riallaccio allora alla prospettiva, diciamo così, che io ho assunto in maniera più forte e che ho trovato soprattutto espressa da Sequeri, attraverso quella differenziazione, come dicevo, tra fede salvifica e fede testimoniale. Appunto, è la stessa cosa che dice Teobald, no, con delle categorie diverse. Fede salvifica, perché questa espressione? Ma il riferimento è a quelle parole che Gesù in genere utilizza come sigillo di quegli incontri con lui, in cui appunto accade che il suo interlocutore presti credito alla testimonianza di Gesù, la testimonianza che riguarda appunto il volto paterno, amorevole di Dio, Questa testimonianza di Gesù trovi riscontro in una parola o in un gesto di Gesù stesso che appunto esprime questa cura, questa dedizione di Dio nei confronti appunto della persona coinvolta, e questo tipo di incontro si conclude con le parole di Gesù: va, la tua fede ti ha salvato. Va, la tua fede ti ha salvato. Ecco, quell'incontro ha reso possibile il realizzarsi di una fede salvifica, cioè di un rapporto con Dio attraverso Gesù Cristo, questa è la fede, che è capace di salvezza, cioè appunto è capace di introdurmi, di farmi incamminare nella direzione della vita buona, di una vita appunto che è posta in quella prospettiva del passaggio, del traghettamento, per dirla con Teoba. E dice Gesù: va, va, cioè quell'esperienza non richiede necessariamente la continuità del legame con Gesù. L'incontro con Gesù che si è realizzato appunto è centrale, è fondamentale. Quell'incontro ha aperto la vita di quella persona appunto dentro questo orizzonte di novità, e adesso questa persona è sollecitata a vivere in maniera coerente con questo orizzonte che si è dischiuso. Ecco, questo tipo di incontri di cui i Vangeli raccontano sono affiancati da altri in cui invece si esprime una dinamica diversa. Sono quegli incontri in cui generalmente è Gesù che prende l'iniziativa di rivolgersi appunto a persone proponendo loro un invito del tipo: vieni e seguimi, vieni e seguimi. Appunto l'invito qui ad un legame con lui, a stabilire appunto un rapporto continuativo di relazione con lui. Ma in vista di che cosa? Qui è particolarmente significativo il racconto di Marco dell'istituzione dei dodici, notando subito che questo racconto dell'istituzione dei dodici non parla dei preti e dei vescovi, cioè parla anche dei preti e dei vescovi, ma non soltanto dei preti e dei vescovi, parla appunto dei discepoli, dei cristiani, di quelli che poi diventeranno i cristiani, i discepoli. E Marco appunto dice: Gesù chiamò a sé quelli che egli volle, ne costituì dodici, perché stessero con lui. Ecco l'aspetto del rimanere in una relazione stabile con lui qui è costitutivo, ma appunto poi il racconto non finisce qui, dice Marco, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, cioè appunto a riprendere le parole di Gesù a proposito del regno di Dio che si fa vicino, e per scacciare i demoni, cioè appunto per riprendere i gesti di cura, di liberazione dal male, di edizione, con cui Gesù dà corpo a questa buona notizia del regno. Ecco, questi, a cui poi, come dire, si aggiunge il gruppo più ampio dei discepoli, questi sono chiamati ad una relazione stabile con Gesù che diventa in qualche modo un cammino di abilitazione a collaborare con Gesù, appunto a condividere il suo compito di passeur, di traghettatore, a diventare testimoni della salvezza che Gesù che la presenza di Gesù, l'incontro con Gesù rende possibile. E qui ritroviamo allora le due categorie, no? Della fede salvifica e della fede testimoniale. Notando che il fine fondamentale della presenza di Gesù è rendere possibile la fede salvifica, l'ingresso nel regno, per utilizzare l'espressione biblica. A servizio di questo, Gesù convoca appunto alcuni perché vivano, ecco, una fede testimoniale, che certamente è anzitutto una fede salvifica per loro, perché è il loro modo di rapportarsi con Gesù e quindi appunto di essere traghettati da Lui. Però, ecco, è quel modo che non è vissuto semplicemente per se stessi, ma a favore d'altri, per mettersi appunto a disposizione della possibilità per tutti di realizzare quell'incontro con Gesù che salva.
Ma quindi solo qualcuno ha chiesto di testimoniare, no?
Eh sì, cioè testimoniare in questo senso preciso, e poi è chiaro che quando Gesù dice va, la tua fede ti ha salvato, quello che va esprime con la sua vita ciò che è accaduto, e quella, appunto, quel passaggio, no, che gli si è avviato, la tua vita, sotto questo profilo, certamente diventa segno, no, diventa testimonianza, appunto è una testimonianza, diciamo così, vitale, che deve essere distinta, senza separarla ovviamente, da quella che possiamo chiamare la testimonianza ecclesiale. La testimonianza ecclesiale, appunto, dice la disponibilità a diventare, come dire, protagonisti nella costruzione della comunità, appunto, della testimonianza, a lasciarsi coinvolgere nel dare corpo, ecco, alla comunità di coloro che accettano di condividere con Gesù e con Lui questo compito di ospitalità e di traghettamento. Ecco. Quindi, se ci può essere una testimonianza vitale che non necessariamente si esprime poi anche in testimonianza ecclesiale, in questa disponibilità, certamente non dovrebbe mai accadere il contrario, che ci sia una testimonianza ecclesiale che non è accompagnata da una testimonianza vitale, perché altrimenti, appunto, questo vorrebbe dire che manca l'incontro fondamentale con Cristo, quindi il tuo essere discepolo diventa un guscio vuoto, no, formale. Aggiungiamo ancora un tassello per poi, appunto, aprire ad una rilettura del problema che sta al centro della vostra ricerca. Ecco, il tassello da aggiungere è questo. Finora ci siamo mossi dentro un contesto di tipo biblico. A quali condizioni in ogni epoca della storia questo si può riproporre? Perché, appunto, evidentemente in ogni epoca della storia rimane centrale questo incontro con Gesù Cristo che mi permette di mettermi in una relazione, no, particolare con Dio, che mi incammina verso la vita buona. Se è vero che Gesù è il Signore, appunto, lo è per tutti e in ogni epoca. Ecco, allora, come può accadere che in ogni epoca ci sia la possibilità di questo incontro e continuino a risuonare le due parole di Gesù? Il va, la tua fede ti ha salvato, e il vieni e seguimi. Ecco, questa è la questione che riguarda appunto il compito, tecnicamente si direbbe, di mediazione che la Chiesa è chiamata a svolgere nel rapporto tra Gesù Cristo e chiunque. Ecco, questa mediazione della comunità dei discepoli, mediazione vuol dire che è attraverso la presenza della comunità che si possono riattualizzare quelle parole di Gesù e soprattutto appunto quella presenza che sostiene le parole, va, la tua fede ti ha salvato, vieni e segui. Ecco, la mediazione che la Chiesa è chiamata a svolgere è una mediazione che dovrebbe essere intesa alla maniera della testimonianza. Testimonianza cosa vuol dire? Vuol dire appunto che la comunità cristiana non sostituisce Gesù Cristo, non sta al posto di Gesù Cristo, che appunto intanto è salito al cielo e quindi non ce l'abbiamo più a disposizione. Quindi Cristo non c'è più, ti devi accontentare dei cristiani, se non è questo il punto. Il punto invece è che la mediazione ecclesiale deve rendere possibile proprio questo incontro con la presenza di Gesù, e cioè attraverso le tante forme di comunicazione e di relazione che i discepoli della comunità sono chiamati ad attivare, devono porsi a servizio di questo incontro e della possibilità appunto di sentir risuonare per sé appunto quelle parole di Gesù che aprono la salvezza o che convocano alla testimonianza. Ecco, qui allora si tratta di riflettere sul fatto che questa mediazione che la comunità cristiana è chiamata a svolgere deve avere due forme di realizzazione, che sono tutte e due appunto essenziali, cioè appartengono costituzionalmente al compito. Per un verso, questa mediazione deve rendere possibile, diciamo così, una abilitazione alla testimonianza, cioè chi si avverte effettivamente chiamato ad assumere questa disponibilità, a edificare in modo protagonistico la comunità dei discepoli, appunto a farsi carico di questa collaborazione con Gesù nell'annuncio del regno, allora deve trovare nella comunità cristiana le condizioni e gli strumenti per essere inserito e per crescere e appunto, come dire, stabilizzarsi in questa chiamata, in questo tipo di condizione. Ma dall'altra parte, ecco il secondo compito che dovrebbe essere invece tenuto presente e curato, il compito appunto dell'ospitalità in nome dell'Evangelo. Cioè appunto far sì che, diciamo così, la casa ecclesiale possa essere vista, percepita come una casa dalle porte aperte, una casa letteralmente ospitale. E questo appunto vuol dire che non tutti quelli che, tra virgolette, entrano in questa casa, varcano la soglia, sono poi chiamati ad abitarla stabilmente. Cioè, appunto, la condizione per varcare quella soglia non è quella necessariamente di diventare a propria volta appunto testimoni istituiti, non l'ho detto prima ma l'ho preciso subito qui, ecco, quando parlo di testimoni istituiti dall'Evangelo intendo appunto laici, consacrati, preti, tutti coloro che in modo diverso, con ruoli diversi, accettano questo tipo di condizione, appunto di invito. Ecco, dicevo, varcare quella soglia non ha come condizione diventare a propria volta testimone. Devi essere consapevole che tu puoi varcare quella soglia nella condizione di ospite. E io quando sono ospitato da altri godo dei beni che chi mi ospita mi mette a disposizione, senza per questo poi in qualche modo sentirmi sentirmi richiedere di diventare a mia volta membro di quella casa. Cioè, appunto, se io sono invitato a cena, poi in genere non mi viene richiesto di occuparmi anche dell'economia domestica o delle pulizie di casa. Ecco, godo della compagnia, del cibo che mi viene offerto, e questo è tutto. E non è che poi chi mi ha invitato comincia a guardarmi come se fosse un parassita, che, insomma, è venuto a sfruttare, no, le mie cose, no, tanto sono venuto perché tu mi hai fatto intravedere che la porta della tua casa è aperta e che c'è un invito, c'è un'ospitalità da parte tua, e che questa condivisione dei beni si realizzi, è tutto. Ecco, su questo secondo versante noi siamo parecchio sguarniti, noi dico come Chiesa, e lo siamo da molti secoli. E perché lo siamo da molti secoli? Perché, soprattutto dico qui in Occidente, qui in Europa, si è creata una situazione per cui, nella misura in cui il cristianesimo è diventato prima religione dell'impero, poi religione, diciamo così, di Stato, è accaduto che l'appartenenza ad una determinata società, ad un determinato contesto civile, venisse a coincidere con l'appartenenza ecclesiale. Il fatto stesso di nascere in Italia necessariamente mi introduceva anche appunto dentro un rapporto istituito con la comunità cristiana, che ha addirittura la forma del battesimo. Appunto nell'orizzonte di quella che viene chiamata la società cristiana o la cristianità, la vera iscrizione all'anagrafe era in realtà il battesimo. Appunto, per molti secoli non è esistito un registro dell'anagrafe di tipo civile, ma quella funzione era svolta dal registro dei battesimi delle parrocchie. Perché appunto le due cose si sovrappongono. E quindi, diciamo così, si è tutti dentro. Viene tendenzialmente a mancare un fuori, viene a mancare l'altro. E in questa situazione si crea un fenomeno curioso, cioè quella linea, diciamo così, demarcazione tra fede salvifica e fede testimoniale si riproduce dentro la comunità cristiana, attraverso il sorgere di quelli che vengono chiamati i due generi di cristiani, cioè il clero, i preti e i religiosi, che sono propriamente i testimoni, appunto, come dire, assumono per sé le caratteristiche della fede testimoniale. E poi ci sono i laici, che appunto vengono, come dire, messi nella prospettiva della fede salvifica, cioè di coloro che sono chiamati esclusivamente a ricevere. Famosa distinzione tra chiesa docente e chiesa discente. La chiesa docente, la chiesa che insegna, la chiesa che dà, sono i preti, i vescovi, il papa, i religiosi, cioè coloro che appartengono a una speciale consacrazione, e poi dall'altra parte c'è invece la chiesa che impara, che riceve, e che sono appunto i laici. La concezione si dice piramidale della Chiesa, perché al vertice c'è tutto questo ristretto numero di persone che in qualche modo sequestra le caratteristiche della fede testimoniale, e alla base, larga base, ci sono invece i laici. E, vedete, è esattamente il meccanismo che sta sotto l'immaginario ancora diffusissimo, per cui quando tu parli di chiesa, la chiesa, chi ti viene in mente? Il papa, il vescovo, il prete, la suora, la chiesa, appunto. E i laici? Appunto, ma i laici non sono la chiesa, e questo, appunto, l'immaginario è ancora fortemente contrassegnato da questo tipo di visione, che si spiega storicamente per quel fenomeno che dicevo, e che però appunto non è così coerente con una prospettiva evangelica, se sta quella riflessione che abbiamo fatto appunto sul modo con cui nella scrittura si fa strada il costituirsi della comunità cristiana, no? Con questo compito appunto testimoniale. Ecco, allora noi oggi, siccome appunto ereditiamo questo tipo di situazione che per secoli è stata la forma del cristianesimo, fatichiamo a immaginare che cosa possa voler dire anzitutto un coinvolgimento, come dire, di tutti i discepoli dentro il compito della testimonianza ecclesiale, e poi quali forme può assumere l'ospitalità che ha come obiettivo il rendere possibile la fede salvifica, non necessariamente la fede testimoniale. Per riprendere appunto la metafora dell'ospite accolto in casa, può anche succedere che l'ospite stesso si senta chiamato a rimanere nella casa, e questo, quando accade, sarà sempre accolto come una benedizione. E tuttavia, ecco, non può essere richiesto come condizione necessaria per poter godere dei beni di quella casa, cioè appunto l'incontro con Cristo che apre la fede salvifica. E tutto questo ha una ricaduta molto interessante, soprattutto sul piano dei sacramenti. E qui appunto ci approssimiamo al nostro tema. Perché? Perché nel contesto della cristianità, della società cristiana. I sacramenti sono stati interpretati come i sacramenti della fede salvifica, cioè appunto come quei segni, quei gesti che realizzano per chi li riceve la possibilità concreta di quel rapporto con Cristo che mi apre alla salvezza. Per questo in particolare si è affermato in quel tipo di contesto il battesimo degli infanti. E per forza, cioè, se i sacramenti sono i sacramenti della fede salvifica e il battesimo appunto è il primo dei sacramenti, quello che mi introduce dentro questo orizzonte, e allora se tu non sei battezzato non sei salvo. E allora posso rischiare che il mio cucciolo, appunto, se dovesse mai capitare qualcosa, sia fuori dalla salvezza, sia fuori dalla grazia di Dio, non muoia in grazia di Dio. E allora appunto bisogna battezzarlo entro 2 o 3 giorni, insomma, per evitare il peggio. E così via, cioè appunto dicevamo prima il linguaggio per cui se non fai la comunione sei fuori dalla grazia. Perché appunto fare la comunione, cioè partecipare all'Eucaristia è appunto un gesto, una pratica che è inserita nell'orizzonte della salvezza, per cui se non assumi quella pratica sei fuori da quell'orizzonte. Ciò che rimane da pensare è invece il fatto che i sacramenti, in maniera più precisa, dovrebbero essere pensati come i sacramenti della fede testimoniale, non immediatamente della fede salvifica. Cioè sono appunto quei segni, quei gesti che mi inseriscono e mi fanno crescere nella mia identità di discepolo testimone. Cioè, appunto, di chi non solo ha incontrato Cristo e gode del traghettamento, del passaggio, ma ha accettato anche la chiamata di Gesù a diventare a propria volta traghettatore, passeur. Quei sacramenti esistono per questo, per inserirmi, abilitarmi e mantenermi dentro questa identità di discepolo testimone. Allora, vedete, qui diventa interessante perché i sacramenti dell'iniziazione sono appunto quei sacramenti che mi introducono e mi, come dire, mi offrono le condizioni fondamentali perché la mia identità di testimone sia completa. E non a caso il culmine dell'iniziazione è l'Eucaristia, che è proprio la forma, diciamo così, rituale più esplicita di quello stare con Gesù che sta al cuore della fede testimoniale. Li chiamò perché stessero con lui. Ecco, l'Eucaristia è la forma simbolica, rituale più forte, più esplicita di questo stare con Gesù che appartiene al DNA del testimone. E poi gli altri sacramenti diventano una configurazione particolare di quell'identità di discepolo. Il ministero ordinato, il sacramento dell'ordine, il sacramento del matrimonio. Il sacramento del matrimonio dovrebbe essere appunto quel gesto, quel segno che fa in modo che il legame sponsale di quella coppia diventi esplicitamente testimoniale, cioè diventi il modo con cui quella coppia porta avanti la sua vocazione alla testimonianza dell'Evangelo, il suo essere protagonista nella costruzione della comunità cristiana come compagnia della testimonianza. Ecco, facciamo un rapido calcolo su quanti oggi chiedono il sacramento del matrimonio con questa intenzionalità, avendo effettivamente questo nel cuore, cioè far sì che quel legame che si costituisce diventi effettivamente la forma nostra di essere discepoli testimoni, di appunto essere coinvolti nell'edificazione della comunità. Quanti chiedono effettivamente questo? Molto pochi. E questo è obiettivamente un problema, perché appunto noi compiamo dei gesti che hanno un'intenzionalità, la quale però non corrisponde alla condizione effettiva di coloro che sono coinvolti in quei gesti. E questo succede perché noi abbiamo contratto il compito della mediazione ecclesiale esclusivamente sul versante dell'abilitazione alla testimonianza. Invece sul versante dell'ospitalità letteralmente non abbiamo nulla da offrire, o comunque abbiamo poco, cioè, da offrire. E allora, come dire, mettiamo tutti dentro quel primo tipo di casella. E la cosa, finché appunto c'era un contesto di società cristiana, in qualche modo funzionava, con dei problemi, perché appunto ovviamente non è che fosse la Gerusalemme celeste, però c'era una convergenza, ecco, di fattori che portava tutto sommato a far funzionare quel tipo di modello. Oggi che non è più così, cioè, oggi che appunto viviamo qui in Europa, in Occidente, anche qui in Europa e in Occidente, perché dalle altre parti lo è comunque, viviamo in una società caratterizzata da un forte pluralismo, una società secolarizzata, ma secolarizzata non è necessariamente una cattiva parola, cioè secolarizzato vuol dire semplicemente che quella giusta, quella sovrapposizione tra appartenenza ecclesiale e appartenenza sociale non funziona più. Ma questo non è, come dire, il male assoluto, questa è semplicemente la forma che sta di nuovo assumendo anche in Europa il cristianesimo, cosa che appunto si verifica normalmente in tutte le altre parti del mondo dove c'è questa sovrapposizione. Quindi non è il male assoluto, non è la fine del cristianesimo, non è la fine del mondo, è la fine di un mondo. E adesso, dopo che abbiamo elaborato il lutto, dovremmo quasi ricominciare a costruire qualcosa di positivo. E qui vado alla fine, anche perché l'ospitalità, in nome dell'Evangelo, significherebbe proprio investire delle risorse di